Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Ed eccoci qui, nuovo appuntamento su Radio Ticino con Mashup. Si riparte anche quest'oggi dalle 12 alle 13 dopo il Marghe che è allo show. Se ascoltate l'appuntamento di mezzogiorno, altrimenti il mattino, per darvi il ben svegliato.
Buongiorno e ben svegliati allora.
Sì, perché ascolta la mattina.
Sì, perché ascolta la mattina. Ma magari qualcuno sta dormendo,
certo,
ha fatto il pisolino prima di pranzo invece che dopo.
Ah, sì,
sai
okay,
che fa bene fare il pisolino.
C'è gente che ha fatto il turno, ha finito tardi,
sì.
Si sveglia a quest'ora. Quindi cioè, non ha fatto anche niente, tediamo, c'è tutto il mondo.
Benvenuti e buongiorno
tutti.
A tutti. Ecco.
A tutti. Eccoci qua di nuovo a ripartire con una nuova puntata. Come sapete, in apertura andiamo subito a scoprire un ricordo del passato.
Un ricordo del passato. Oggi voglio parlare di una pettinatura che nel 1992 ha cambiato, secondo me, secondo molte ragazze, la storia e il futuro di una band. Vediamo se Matteo ci arriva. No, perché probabilmente no, perché noi ragazze abbiamo cominciato a guardare, soprattutto ascoltare, ma guardare i Bon Jovi, quindi quando John Bon Jovi, da cappellone che era,
sì,
tagliato i capelli, è diventato un sex symbol pazzesco. E lì tutte le ragazze hanno cominciato chissà perché ad ascoltare i Bon Jovi.
Allora, io ho una moglie che l'adorava con i capelli
già anche quando era cappellone,
sì,
lungo.
Anzi, sì,
ah
sì.
No, io no.
Sì, sì.
Io dall'album, cos'era, Keep the Faith nel 92.
Certo.
Allora, io però sono andata a documentarmi un,
sì,
po', no? Allora ho trovato qui su internet, è ricordato da molti, Keep the Faith l'album,
sì, certo,
per aver rappresentato l'inizio di un nuovo capitolo nella storia dei Bon Jovi. Dico, guarda che scrivono anche qui perché ha tagliato i capelli, invece no.
Che strano.
Che strano.
Che su Wikipedia non diano importanza a queste cose così importanti.
Pare che assieme ai capelli abbia cambiato anche un po' lo stile di musica, è diventato un po' più melodico, diciamo,
certo,
così. Forse allora anche per quello che le ragazze hanno cominciato a ascoltarlo.
Sì, poi le ballad che ha fatto,
sì,
hanno
aiutato.
Of
Roses,
sì, insomma,
eccetera.
Certo.
Quindi ecco, però noi ragazze dei tempi, signore,
sì,
di adesso, continuiamo a ricordarci questo momento. Ne parlavo l'altro giorno con una mia amica. Ti ricordi? Sì! E poi guardavamo in TV,
sì,
e lui,
certo,
con questi capelli era diventato di colpo bellissimo,
sì,
e interessante.
Sì, perché prima erano tutti uguali. Sto,
sì,
pensando a lui, perché c'era, io ricordo questa doppia, c'erano quelli che a cui piaceva Bon Jovi, mm-hmm, e quelli a cui piacevano Europe. Io ero,
okay,
dalla parte degli Europe, quindi
okay,
Joe Tempest.
Ma anche Joe Tempest era cappellone.
Assolutamente.
Ma lui piaceva anche cappellone, invece,
certo,
alle ragazze. Bon Jovi
no.
Solo col taglio dei capelli. Ma io e miliardi di altre,
okay,
ragazze.
Comunque,
ecco,
come detto, sì, ricordiamo quindi il taglio di capelli
di John Bon Jovi,
diciamo,
nel 1992, e ciò che ha segnato la sua svolta, è stato ammirato. E sono andata anche a un concerto, a Zurigo era venuto, forse era,
certo,
il 93, e sono andata ad ammirarlo dal vivo, ero davanti e aveva dei bei capelli.
Io l'ho accompagnata mille volte a vederlo, ormai lo conosco a memoria, e quindi dovremmo vederlo quindi anche nel video di Keep the Faith, immagino, perché insomma
è già bello
Mr. Robinson.
Mashup su Radio Ticino.
C'è Mashup qui su Radio Ticino, e a Mashup ci sono dei libri di Conan Doyle.
Un libretto!
Infatti.
Cioè, quante pagine avrà? Adesso guardiamo,
sì,
più o meno. Siamo sulle 1250 pagine.
Ale, con questo libro in mano,
sì,
abbastanza imponente.
Vuoi leggere tu il titolo?
Tutto Sherlock Holmes.
Tutto Sherlock Holmes,
sì, sì,
quindi
sì, sì.
È un librone dove appunto Sir Doyle ha scritto tante avventure di Sherlock Holmes, quindi questo investigatore incredibile con le sue abilità deduttive. Chi non ha letto i libri, in realtà io non l'ho letto sto libro, ce l'ho,
okay,
giusto,
sì,
per,
sì,
fare scena,
sì,
in,
sì,
trasmissione,
sì, sì,
perché ci guarda sul channel, ma però i film, cioè è conosciuto anche da chi non ha letto i libri, no? Tu lo conosci Sherlock Holmes?
Ovvio, ovvio, c'era anche una serie ultimamente molto carina che raccontavano
di Sherlock,
sì, sì,
quindi elementare, Watson,
certo,
no, col suo amico,
ovvio,
Watson,
chiaro,
eccetera,
chiaro.
Io adoro i film che ha fatto Guy Ritchie con Robert Downey Jr. e Jude Law come Watson,
sì,
che sono bellissimi.
Sì.
Se non li avete visti ve li consiglio. Ma perché parliamo di Sherlock Holmes? Perché lo scrittore, appunto Conan Doyle, si è ispirato niente poco di meno che a una persona vera. Chiaramente è di finzione il personaggio, mm-hmm, però queste sue capacità deduttive non se le ha inventate dal nulla proprio. Lo scrittore aveva un professore all'università,
sì,
un medico che davvero aveva questa capacità incredibile, e lui racconta che si è ispirato proprio a questo suo professore Joseph Bell, e racconta che ad esempio una volta, quando erano in classe all'università, è entrata una signora in aula, una donna, e il dottor Bell le chiese dove aveva riposto la sua pipa d'argilla. Allora tutti, lei è rimasta stupita, dice: ma questo manco mi conosce, ah. E allora lui ha spiegato come mai lui aveva capito che, sì, questa era una fumatrice.
Come ha fatto a capirlo?
Perché aveva un'ulcera sul labbro inferiore, questa donna, e una cicatrice da bruciatura sulla guancia sinistra. E lui disse: sono tutti segni di una piccola pipa tenuta vicino alla guancia mentre si fuma, un comportamento tipico di una contadina che fuma mentre siede vicino al focolare.
Con quel tono lì, non lo vediamo così, ma è così, no, che è.
Ma questo era il personaggio vero, certo, non era Sherlock Holmes, sì, era, sì, il professore, sì. E un'altra volta, un altro aneddoto, che poi l'ha proprio ripreso in un libro, era che questo medico chiese a un suo paziente se gli era piaciuta la passeggiata lungo il fiume. E lui dice: ma cosa ne sa dove sono stato,
appunto,
io?
Come faceva a saperlo?
Come faceva? Dall'argilla rossa che aveva sulle scarpe. E ha anche aggiunto che un'argilla di quel tipo a Edimburgo si trovava soltanto lungo le rive del fiume. E infatti in The Five Orange Pips, uno dei libri, sì, cita proprio questa cosa, dove riprende esattamente,
certo,
quello che
aveva usato
come
spunto.
Quindi tutto questo personaggio di Sherlock Holmes è ispirato a questo suo professore. E infatti lui gli dice proprio in una lettera: è a te che devo Sherlock Holmes. Questo scritto nel 1892 al suo professore di università, Joseph Bell.
Ma fai tu, cosa vai a scrivere?
Elementare Watson, che adesso arrivano i fattoni di Matteo Vanetti, perché non mancano mai.
Assolutamente.
Non ci vuole un Sherlock Holmes a sapere che fai i fattoni.
Questo è un appuntamento, diciamo, fisso, un po' come l'influenza stagionale.
No, un po' più piacevole.
No,
dai.
Però è fissa l'influenza stagionale.
No, dai, non sempre.
No, chiaro che non è piacevole.
No, non per tutti almeno. Invece fattoni, per chi ascolta me, sharp, fissi,
sì,
proprio.
Assolutamente. In media, ogni bacio appassionato brucia almeno 12 calorie.
Ma non, sì, 12
sono poche.
Bisogna darne di baci.
Bisogna baciare molto. Quindi baciate se volete usare quello, diciamo, come metodo per dimagrire. Le zanzare hanno ucciso più esseri umani di tutte le guerre della storia, oh, secondo quello che dicono i fattoni. E noi
ci crediamo. Che porteranno quelle malattie terribili.
Certo.
E quindi ci crediamo.
La parola girl, in questo caso ragazza in inglese, in origine indicava qualsiasi bambino. Quindi si parlava di girl indipendentemente
Davvero?
Dal genere. Quindi adesso hanno tolto i generi.
Quindi adesso va bene, sì, di nuovo, cioè sa capisci più la oggi, va bene.
Alcune rare persone non hanno le impronte digitali e lì diventa difficile capire, immagino.
No, se fanno un furto, polizia fregata.
Sarebbe il massimo per uno.
Ma scusa, se le grattano via, nascono senza impronte.
No, senza. In qualche modo
magari
senza.
Non hanno le mani.
Non lo so. La rotazione del pianeta Venere è in senso orario, a differenza di tutti gli altri pianeti del sistema solare. E chiudiamo con l'ultimo fattone, che dice che gli esseri umani condividono con gli animali la tendenza a grattarsi quando si prova prurito. Sembra una roba. Vedi? Funziona così.
Ma anche il tuo cane, se gli gratti il collo, lui fa andare la zampa come riflesso incondizionato?
Ah, no, questo no.
No,
devo capire.
Carezzo il cane e lui si gratta, anche se in realtà non è lui che si gratta, ma si muove.
Devo provarti, ti farò sapere. Questi erano i fattori di questo. Siete su Radio Ticino, l'appuntamento è quello con Mashup, e a Mashup si torna a parlare di cartoni animati in modo più generale, diciamo.
In modo più, forse anche più specifico. Andiamo in medicina, psichiatria, perché avevamo parlato di alcune sindrome che prendono il nome.
Sì.
Avevamo visto la sindrome di Peter Pan, classica.
Sì.
Poi la bella addormentata, tutti. Poi c'era anche Raperonzolo, che ci ha stupito perché chi si mangia i capelli, eccetera. E andiamo perché ce ne sono altre. Quella di Pinocchio, ad esempio.
Che dice le bugie o perché gli cresce il naso?
È tutte e due le cose.
Okay.
È una cosa molto strana. Io questa non l'avevo mai sentita. Praticamente attacca i bugiardi di cronici e provoca infiammazioni alle narici proprio. Però è una cosa fisica. Allora è così praticamente. Mentre si liberano delle sostanze chimiche dette catecolamine,
sì,
che provocano l'infiammazione delle narici a causa dell'aumento della pressione sanguigna. Quindi il risultato è che il bugiardo tende quindi a strofinarsi ripetutamente il naso per alleviare l'infiammazione. Quindi quando tu dici una bugia, queste catecolamine lì ti fanno un po' irritare il naso, tu te lo gratti e quindi Collodi alla fine sapeva già tutto.
In un qualche modo l'aveva pensata
aveva
prima.
Aveva pensato che il naso è legato alle bugie.
Sì, perché dicendo le bugie succede questa cosa.
Si irrita il naso e lui è incredibile. Quindi se vedete qualcuno che si frega il naso, magari vi sta mentendo.
E vi sta dicendo qualche cosa, non prendetelo troppo sul serio.
Ecco, poi arriva Cenerentola. Allora io avrei pensato, io quando dico sono una Cenerentola, perché sono lì che pulisco, faccio, mi sento. Hai in mente che Cenerentola...
Sì, non sta per dire quella addormentata, invece è quell'altra. No?
È quell'altra, no? La Cenerentola, quella che va al ballo e perde la scarpetta, che la matrigna la fa stare a casa a pulire tutto, mentre le sorelle si divertono. E invece non c'entra, non è una che è lì sempre a pulire,
no,
poverina.
No, te lo dico io, è quella che cammina male perché ha solo una scarpetta.
Ah no, però no, ci va una zoppa, dici.
Non so, no, non è,
no, è un disturbo psicologico che prende praticamente è il desiderio incosciente di una donna di avere sempre qualcuno che la protegga e che si prenda cura di lei, abbandonando le proprie passioni e attività. Quindi qui magari Cenerentola dopo, quando finalmente trova il principe che si prende cura di lei.
Ah, ok.
Questo mi fa un po' più strano.
La mantenuta, insomma. A Michelle Comi, vabbè, va bene.
Sindrome della mantenuta. Vabbè, te ne dico ancora una che è carina, cioè carina non per chi ce l'ha, ma la sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie.
Ok.
Ecco,
si fa un po' troppo?
No, la cosa strana, perché è un disturbo della percezione, sia visiva sia del proprio schema corporeo. Praticamente ti altera il senso dello scorrere del tempo anche. Quindi, praticamente Alice nel libro si sente diventare enorme o piccola, perché lei prendeva lì la boccettina, non so che cosa.
E così scrivevano.
Vabbè, potrebbe essere proprio una forma allucinatoria. Però è una cosa che è un cambiamento apparente delle dimensioni degli oggetti e del proprio corpo, ma non è legato, come pensi
tu, a
sostanze. No, ecco, quindi bisogna andare da uno oftalmologo e da un neurologo per capire. Succede nell'adolescenza in modo passeggero ad alcuni ragazzi, e però invece può restare a qualcuno.
Ok, questa è la sindrome di Alice
nel paese delle meraviglie.
Mi piace, tipo sulla ricetta medica te lo scrivo.
Esatto.
Vabbè, ok, dai. Queste erano le...
Ci siamo, anche oggi stiamo per salutarvi. Io ho letto il titolo di giornale che Matteo sta per leggerci dal passato e vi raccomando di non spogliarvi. Matteo, anche tu tieni sulla maglietta, perché non ho ancora letto l'articolo, ma potrebbe essere potresti finire sul giornale.
Sì, sì, in questo caso si finiva proprio in modo molto divertente. Allora, è successo praticamente nel maggio del 1981. Il titolo di questa cosa di cronaca che accadeva nel soprascenere ad Ascona dice: si spoglia ed entra in un bar del borgo. Spettacolo insolito, almeno dalle nostre parti. L'altro giorno ad Ascona erano le 8 circa. Praticamente un anziano signore ha infatti cominciato a togliersi tutto quanto aveva addosso, fino a rimanere in costume adamitico, cioè nudo. Fatto questo, biot come una rana, e fatto questo, si è incamminato allegramente verso un bar che si trovava appunto sulla strada. Cammin facendosi però imbattuto in un'arzilla e saggia, nota il termine, vecchietta, la quale, aiutandosi con il suo bastone, ha cercato di sbarrare la strada all'esibizionista. E mi vede la signora: ma lascia fermo!
Ma è bellissimo!
È così che è accaduto. Sono poi giunti due agenti della polizia cantonale di stanza ad Ascona, e insomma l'uomo del quale si tace l'identità. Sono stati molto carini a non scriverlo.
Però scrivono che era in vacanza con la moglie. La moglie poverina, gli hanno arrestato il marito perché è in girbiot come una rana.
È veramente il mito dei barabiot che continua ad Ascona. Ne abbiamo già parlato.
È vero, succede sempre a Ascona che
già,
la gente
già un'altra
si spoglia.
Notizia simile che abbiamo letto qualche settimana fa. Vabbè, questo è quello che succedeva nel 1980 ad Ascona. E ritorniamo invece ai giorni nostri per ringraziarvi per l'ascolto e dare appuntamento a domani.
A domani, buona giornata.
Ciao a tutti.
Mashup su Radio Ticino.